La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Starfish that drift in with the tide, with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon, your madness fits in nicely with my own, with my own. Your lunacy fits neatly with my.
E questa era Sea Song, inevitabile inizio di racconto per quello che riguarda la descrizione di questo capolavoro Rock Bottom, che usciva proprio a fine luglio del 1974, e non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di una recente pubblicazione su un blog. Ne parlavamo a introduzione della trasmissione, su Quaderni d'altri tempi, vi consiglio di andarvela a leggere. C'è questa interessante recensione, questo approfondimento di Alberto Popolla, che con grande piacere torniamo ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta. Bentornato.
Ciao Fabrizio, un saluto alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
Allora, cominciamo da una, diciamo, connotazione di carattere personale. Che cosa, al netto, diciamo, del piacere di parlare, che cosa ti ha spinto, qual è stata l'urgenza che ti ha portato a scrivere di questo disco a 50 anni dalla sua uscita?
Ma guarda, allora, diciamo che io ho fatto un grosso lavoro su tutta la scena di Canterbury, proprio al Conservatorio di Frosinone. La tesi riguardava proprio la scena di Canterbury, alla quale peraltro io non ho mai accostato questo disco, perché fa storia a sé, cioè il Wyatt solista
è un'altra storia, certo.
Poi fa storia a sé, poi ne parlerò più approfonditamente. Però effettivamente, diciamo, io avevo saltato questo anniversario e me l'ha ricordato Gennaro Fucile, che è il direttore di Quaderni d'altri tempi, il web magazine con il quale collaboro stabilmente, e diciamo due settimane prima mi ha detto: Alberto, devi fare l'articolo, perché venerdì 26 luglio sono esattamente 50 anni che è uscito Rock Bottom, e sono stato ben lieto di farlo, ecco. Quindi ci ho messo un po' le mani, perché effettivamente sul lavoro che avevo fatto su Canterbury, questo disco, così come gli altri di Wyatt, l'avevo un po' saltato, perché alla fine ecco, ritengo che sia, pur prendendo le movenze da quella scena, sia in realtà qualcosa che va oltre quella scena musicale.
Ma adesso ovviamente ne parleremo meglio, ma io credo che questo disco vada oltre, punto, nel senso che si tratti di un disco che sfugge da qualsiasi tipo di... ovviamente ci sono 2000 legami, ci sono 2000 riferimenti, c'è una sua storia, una sua genesi, c'è tutto anche il vissuto dell'autore, però insomma questo è un disco che è come se fosse il monolite di 2001 di sé nello spazio, cioè qualcosa che a un certo punto ce lo siamo trovati lì davanti e nulla è stato più come prima, secondo me, insomma.
Beh, sì, l'accostamento con 2001 di sé nello spazio è azzeccatissimo. Sì, è un disco, diciamo, che già all'uscita fece molto scalpore. Oh, ovviamente molto dello scalpore che fece all'epoca, che in parte tuttora continua ad avere, è dovuto al fatto che questo disco viene pubblicato dopo l'incidente che ha Wyatt il primo giugno del 73, cioè questo suo volo dal quarto piano dove perde l'uso delle gambe, e quindi non c'è più il Wyatt batterista, ma il Wyatt cantante, compositore, insomma. E però, diciamo, appunto, lavorando per scrivere questo sorta di disagio su Rock Bottom, in realtà il disco nel suo concepimento nasce in realtà prima dell'incidente, ma nasce in quei due mesi in cui Wyatt è al seguito della sua compagna Freda Benge, che deve lavorare a Venezia come assistente per il Nicholas Reed, il regista.
A dicembre Rosso Shocking, no?
Esatto. E quindi lui in realtà, grazie a questa mitica tastierina Riviera, che appunto viene comprata da Alfreda Benge per l'occasione, perché mentre lei lavora Wyatt non sa cosa fare.
Così lo tiene buono, insomma, esatto. Lo tiene occupato.
E in realtà lui inizia a lavorare su questi brani, presumibilmente, insomma, comunque lui ha sempre dichiarato così, e inizia a lavorare quindi a fine 72, inizi 73, ben prima dell'incidente. In realtà è proprio la pausa forzata che comporta una parte del concepimento di Rock Bottom. Cioè lui fino a quel momento, fino a questi due mesi passati a Venezia, lui è un turbinio di collaborazioni, gruppi, dischi, concerti live, non si ferma un attimo. E questi due mesi invece lo costringono in qualche modo forse a ragionare meglio sulla sua musica. Poi ovviamente l'incidente e la sua nuova condizione incidono pesantemente su quello che sarà poi Rock Bottom. Presumibilmente, non avesse avuto l'incidente, avremmo avuto un altro Rock Bottom, di questo ne possiamo essere certi. Però ecco, non voglio vedere Rock Bottom come il disco di Robert Wyatt sulla sedia a rotelle, come ho scritto sull'articolo.
Sì, è una maniera molto banale di...
Sì. In realtà è un po', diciamo, tirare i fili delle innumerevoli collaborazioni, esperienze, suggestioni, ascolti e concerti che ha fatto Wyatt dal 66 fino appunto al 74. E quindi su questo, diciamo, vedrei appunto questo lavoro a metà tra appunto la sua nuova condizione, ma anche il tirare i fili di tutto quello che ha fatto fino ad ora.
Adesso voglio farti invece una domanda che è più che altro per trovare anche una collocazione ambientale e temporale di questo lavoro, no? Così come non possiamo minimizzare e ridurre etichettare questo album come il frutto di quello che gli era successo, o comunque come esclusivamente il frutto di quello che gli era accaduto come disgrazia, diciamo, di incidente, però non possiamo ignorare il fatto che un album del genere abbia due punti di riferimento abbastanza importanti, che sono da una parte la produzione di Nick Mason, che recentemente abbiamo avuto il piacere di accogliere sui nostri palcoscenici, e dall'altra che l'album venisse pubblicato dalla Virgin, che è un'etichetta che in quegli anni veramente ha fatto, come dire, veramente bella mostra di sé, a cominciare dall'album di esordio che fu l'epico Tubular Bells di Mike Oldfield, esatto. I discorsi con i Gong, insomma c'era un sacco di bella musica che veniva fuori grazie alla lungimiranza di quel vecchio volpone che era appunto, che è stato il fondatore Richard Branson. Sì, che poi insomma si è dimostrato un imprenditore, esatto. molto spregiudicato, sì. Comunque insomma anche questi aspetti secondo me non sono da trascurare, nel senso che così come non sarebbe stato lo stesso disco se non ci fosse stato l'incidente, secondo me non sarebbe stato lo stesso disco se non ci fossero stati questi elementi fondativi, proprio della una specie di brodo di coltura nel quale si è sviluppato l'album.
Certo, allora è chiaro, l'avere la Virgin come etichetta in quel periodo è stato fondamentale, non fosse altro appunto che un'etichetta che pubblicò una serie di dischi fondamentali, insomma, a partire da quelli dei Gong e Harry Cao e lo stesso Mike Oldfield con Tubular Bells, che in realtà diede la spinta economica alla crescita dell'etichetta, insomma,
certo.
Le vendite
tra liberali. L'altro poi Mike Oldfield, che è un elemento fondamentale anche diciamo nell'organico che ha contribuito alla composizione,
certo,
l'esecuzione,
certo.
Di questo.
Ma guarda, rispetto per esempio a Nick Mason, in effetti nella storia di Rock Bottom è sempre stato un po' sottovalutato, ma in realtà è un elemento importantissimo. Guarda, io diciamo nell'analizzare questo disco ho trovato una serie di punti fondamentali o principali che tentano di dare un quadro analitico al disco.
Sì, hai avuto delle specie di capitoli, no, riguardo.
Esatto, sì. Uno dei punti, anzi forse secondo me il punto principale, è questa concezione nuova dello spazio. E cioè, che significa? Che mentre diciamo tutta la musica precedente di Robert Wyatt era un continuo susseguirsi di atmosfere differenti, improvvisazioni, anche canzoni pop, ma inserite appunto in un universo molto, molto vario e multiforme, e qui invece c'è una concezione dello spazio molto più estesa. E io insomma sottolineo anche l'elemento minimalista molte volte presente nelle canzoni di Rock Bottom, ma un elemento minimalista che serve appunto a distendere la materia sonora, a permettere agli eventi musicali di succedersi con con molta calma e di avvolgere l'ascoltatore. In questo Nick Mason è fondamentale, e lo dice anche lui stesso a Robert White, lo suggeriscono sia Alfreda Benge, cioè la sua compagna, sua moglie, sia Nick Mason: dai più spazio agli eventi.
Espandi un po' di più, allenta un pochettino.
Tanto è vero che, se vogliamo, diciamo, fare un po' delle associazioni musicali, a parte appunto Canterbury, in realtà, per esempio, sul terzo brano ci sono proprio delle atmosfere alla Pink Floyd, ma alla Pink Floyd no, dei primi, quelli di Syd Barrett, ma quelli successivi. E lo stesso Wyatt riconosce il fatto che i Pink Floyd avevano costruito un'architettura sonora diciamo estesa, ampia, dove appunto gli avvenimenti, gli eventi musicali si succedono con lo spazio, con maggior spazio, e questo permette all'ascoltatore di essere avvolto da quello che accade musicalmente e anche testualmente. Quindi per me è un elemento fondamentale, e comunque sicuramente un elemento in gran parte di rottura rispetto a quello che aveva fatto prima Robert Wyatt con i suoi gruppi, anche col suo disco precedente solista, che era The End of an Year.
Che poi, insomma, è ovvio che, non potendo più suonare la batteria, certe cose venivano un po' da sole, nel senso che è ovvio che cambia proprio anche il modo di ragionare e di, come dire, di costruire l'ossatura di un brano, no? Non avere più quel tipo di impostazione. E la cosa strana è che appunto un batterista come Nick Mason e un ex batterista come lui poi in realtà danno origine a un disco in cui, se vogliamo, è proprio l'apologia del non ritmo, se vogliamo, insomma,
c'è Lori Allan, che appunto è un grandissimo batterista, che stava nei Gong, però
va molto per sottrazione qui,
esatto, molto per sottrazione.
Infatti, guarda, adesso che mi ci fai pensare, ci sono certe atmosfere. Io cercavo di trovare dei riferimenti, no? Però, se tu ci pensi, certe atmosfere anche di Amma Gamma non sono poi così lontane cioè, secondo me, volendo proprio forzare la mano, Rock Bottom è un figlio illegittimo minore, un fratello minore di Amma Gamma, per quello che riguarda appunto l'espansione di cui parlavi tu, no?
Ma ti dirò di più, lo stesso Mike Oldfield fa un po' le veci di David Gilmour,
certo.
O perlomeno, insomma, il suo stile, il suono della chitarra ricorda un po' il David Gilmour di David Floyd, e su questo ovviamente c'è la mano di Nick Mason, non c'è dubbio, insomma, la sua produzione è stata eccezionale, tra l'altro appunto aveva riconosciuto che è stato un elemento fondamentale poi dei Pink Floyd, e quindi su questo disco ha lavorato benissimo, ovviamente. E l'altro punto fondamentale, tra i sei punti sui quali appunto ho ragionato, è il fatto che Rock Bottom è essenzialmente un disco di canzoni.
Certo.
Anche in questo caso, le sue precedenti collaborazioni, i suoi precedenti gruppi, non che Wyatt non avesse mai scritto canzoni, ma queste canzoni facevano parte di appunto un universo multiforme, dove appunto c'era un po' di tutto, e le canzoni stavano dentro in questo calderone. Per quanto riguarda Rock Bottom, invece, qui parliamo di canzoni, di splendide canzoni. Ora, la particolarità è che queste canzoni non hanno una strofa, un ritornello, un cambio, ma sono, diciamo, pur restando all'interno della forma canzone, hanno un contenuto assolutamente nuovo, innovativo, possiamo dirlo anche adesso. Pur avendo delle melodie indimenticabili, fatichiamo a trovare la struttura classica della forma canzone all'interno di Rock Bottom.
Tu, tra l'altro, fai anche un'analogia, comunque avvicini questo ragionamento al Van Morrison di Astral Weeks.
Questa è soprattutto, diciamo, dovuta alla testimonianza di Alfreda Benge, perché appunto è proprio lei che a un certo punto dice a Robert Wyatt: perché, diciamo, non dai più spazio alla musica, come ha fatto Van Morrison in Astral Weeks. Allora, la vicinanza con Astral Weeks di Van Morrison sta soprattutto in questo, cioè il fatto che queste canzoni non hanno una struttura simile a ciò che abbiamo nel rock,
la solita struttura, insomma, strofa, ritornello,
strofa, pure cambio, insomma, introduzione. In realtà la canzone di Robert Wyatt, di Rock Bottom, è piena di avvenimenti, e però sono tutti avvenimenti, diciamo, concatenati tra loro in maniera molto armonica, ma che sfuggono alla classica struttura della canzone rock, pop. Pur essendola, perché noi i brani di Rock Bottom li possiamo canticchiare, certo, benissimo, sì. Però non hanno quella...
Non sono le canzoni dei Beatles, ovviamente, però insomma...
Certo, no, infatti, però... questa è la vicinanza con Astrawitz, da cui peraltro però si distanzia molto per la varietà che c'è all'interno della canzone... delle canzoni di Rock Bottom. Dentro queste canzoni c'è tanta roba, ha dato spazio, e dentro questo spazio ci ha messo tanto. Ci sono le improvvisazioni, gli intermezzi, le improvvisazioni vocali.
E a proposito di improvvisazioni, questo è un disco che, diciamo, tu che hai anche un'estrazione jazzistica, non possiamo non riconoscerla anche in questo lavoro. Insomma, cioè la parte più jazz, se vogliamo, dei Soft Machine, in qualche maniera sfocia in questo lavoro, o comunque è presente.
Allora, guarda, anche qui, diciamo, un altro dei punti che ho analizzato è proprio questa influenza jazzistica. In realtà è un po' più un sapore, perché per esempio dal punto di vista armonico, ne parlo appunto nell'articolo, lui lavora spesso su triadi, mentre, diciamo, in ambito jazzistico si lavora spesso su accordi a quattro voci, i famosi accordi di settima, ma lui, essendo sicuramente un autodidatta alle tastiere, è chiaro che lavora in maniera molto intuitiva e quindi, pur inserendo spesso delle tensioni tipiche del mondo jazzistico, in realtà l'atmosfera, e c'è soltanto l'atmosfera che richiama un po' al jazz, ma non è proprio il classico jazz che veniva, diciamo, in qualche modo interpretato all'interno della scena di Canterbury. Possiamo dire che sicuramente siamo lontani dal classico mondo jazz rock, su questo non c'è dubbio.
Certo, certo. Consideriamo che quelli erano gli anni, insomma, di Herbie Hancock, gli anni successivi a Beaches Brew, quindi insomma con tutta quella deriva di contaminazioni rock jazz, però che erano più, diciamo, nere, se vogliamo, no? Più di carattere quasi funk, o comunque più piene di blackness, se vogliamo. Però no, ecco, anche a livello di assoli, insomma, ci sono degli assoli proprio che possiamo assimilare
chiaro,
a quelli del jazz.
Beh, per esempio Gary Window è chiaramente un jazzista, un fiatista, clarinetto basso e sassofono tenore, è sicuramente un jazzista che fa parte dell'area free inglese, ma lo stesso la presenza di Mongezi Feza, il trombettista sudafricano,
certo.
È chiaro che quelli vengono da quel mondo lì e colorano di jazz tutto il disco. Però appunto è un tipo di jazz che, come dice Wyatt nella biografia di O'Dare, è un jazz che è all'interno della popular music, cioè al tempo stesso musica intellettuale ma anche profondamente viscerale e intuitiva, sono parole di Wyatt, e credo che colgano bene il segno, cioè ciò che significa jazz all'interno di Rock Bottom, cioè riportare il jazz in ambito popular e non lasciarlo nell'ambito così intellettuale per certi versi.
E poi è proprio quello che il jazz, se vogliamo, degli ultimi 50 anni ha sempre cercato, anche da prima ovviamente, di scrollarsi di dosso, no? Cioè questa musica che si guarda un po' all'ombelico, che si auto, come dire, si autocelebra e che magari non pensa a chi la deve ascoltare, no?
Cioè quello che è particolare è che qui le improvvisazioni sono pienamente al servizio della canzone, della composizione. Non è importante l'improvvisazione in sé, ma è importante perché è all'interno di una composizione elaborata con molto spazio. Quindi in realtà noi non apprezziamo il grande solo di Mongezi Feza o il solo di Mike Oldfield o il solo di Gary Window, ma apprezziamo la composizione. Al suo interno ci sono questi interventi anche solistici di questi fantastici musicisti.
Poi tu parli anche della, diciamo, del lato, se vogliamo, autobiografico, comunque più strettamente personale della scrittura, quindi le parole, l'esperienza che, di cui ci menzionavi l'importanza del suo soggiorno a Venezia, insomma, è interessante anche questa parte qui, che magari per noi italiani che seguiamo poco il testo può essere interessante di andare ad integrare, proprio perché alla fine c'hai un quadro un pochettino più,
certo, più guarda, ovviamente i pezzi sono fondamentali, così come la musica, per questo disco. La cosa importante è che finalmente Wyatt ha una relazione stabile, alla pari, proficua, con questa donna che si chiama Alfreda Benge, che ha un'incidenza grossa su questo disco. Però il fatto di avere questa relazione, e soprattutto il fatto che Alfreda Benge rimane al suo fianco dopo l'incidente, ovviamente ha delle ripercussioni dal punto di vista testuale su Rock Bottom. Quindi molti testi, molte parole di Rock Bottom riguardano la loro relazione, ovviamente traslata in modo artistico.
Certo.
Però la cosa, diciamo, assai particolare è che in questa parte, diciamo così, dei testi, le parole, come le definite io all'interno dell'articolo, rimane forte la traccia, questa sì, canterburiana, cioè il famoso nonsense, le parole, diciamo, del suono onomatopeico, cioè parole senza senso, anche un po' ironiche, buffe, loro lo chiamano folderol, da una canzone poi degli Azzi de North, cioè quello che ha sempre caratterizzato i primi Soft Machine, ma anche una larga parte di tutta la scena di Canterbury.
Basti anche pensare, scusami se ti interrompo, al fatto che Mac Chimol altro non è che, se vogliamo, la traduzione di Soft Machine.
Esatto,
immagino che sia stato un gioco di parole sul quale lui ci abbia proprio sguazzato, insomma, in questo...
Sì, certo. Ma guarda, loro, in questo intendo appunto anche i Sinclair dei Caravan, i Soft Machine, gli Arts of the North, insomma, per non parlare dei Gong, è un continuo, diciamo, scherzare. In questo sono molto ironici, al contrario per esempio di tutto ciò che accade nel mondo progressive di quegli anni. Cioè questa ironia,
anche questa giocosità, se vogliamo,
sì, che spesso stempera un po' le atmosfere anche un po' elaborate, complicate di tutta questa musica. Ecco, nonostante la situazione complicata, difficile, totalmente nuova, cioè di un musicista che fino a poco tempo prima era un batterista e adesso si trova a non poter più suonare la batteria, e fare questo disco e inserire nei testi ancora per l'ennesima volta queste atmosfere un po' giocose, ironiche,
addirittura di un carattere dadaista.
Sì, è veramente incredibile, fa sì che il disco non sia così cupo come potrebbe esserlo, diciamo, vista la condizione in cui si trova Robert Wyatt, la nuova condizione.
Oh, ma poi la cosa più bella di tutte è che dopo aver letto tutto il tuo, come dire, esaustivo saggio, perché è di questo che possiamo parlare, arrivi giustamente a una conclusione che è quella che poi alla fine è il bello e il mistero della musica, che cioè che noi possiamo stare le ore a disquisire, ma poi, diciamo, non ci si dà una spiegazione, per cui, come dicevamo all'inizio, questo monolite che sta ancora lì così scintillante, così splendidamente levigato, ci turba, se vogliamo, ci affascina, ci ammalia, ci intriga, non si può rimanere indifferenti all'ascolto di questo disco, neanche, io penso, la persona più distante dall'ascolto della musica cosiddetta rock, insomma.
Certo, ma sì, diciamo, io alla fine concludo dicendo che tutta questa disamina che faccio alla fine non riesce a spiegare la magia di questo disco, perché come in tutte le grandi opere artistiche, non soltanto musicali, rimane sempre quel senso di magia, di trascendenza, di mistero, che fa sì che quell'opera rimanga immortale. Non si può spiegare, giustamente, appunto.
Se mi permetti un'analogia che è più che altro una mia sensazione personale che ho vissuto come esperienza. Io provo nell'ascolto di questo disco, perlomeno nel riascolto, perché poi insomma per fortuna non è sempre sta botta ogni volta che lo senti, perché sennò sarebbe quasi pericoloso per le coronarie. Però ricordo quando capitai a Madrid e vidi Guernica, che è un quadro che uno insomma più o meno ha visto varie volte sui libri, nei documentari, eccetera eccetera. Ebbene, l'impatto, a parte che non me lo immaginavo così gigantesco, quindi già l'impatto proprio visivo è stato violento, se vogliamo, ma l'impatto proprio emozionale che mi ha provocato questa visione è qualcosa che tuttora mi fa venire la pelle d'oca, ed è proprio l'impatto con quando vedi l'arte con la A maiuscola. Io trovo, adesso fatte le dovute proporzioni, le dovute, come dire, prendere le dovute distanze, perché poi mischiare arti figurative con arte musicale, insomma, ci si rischia. Però insomma, voglio dire, resta il fatto che comunque certe cose, se non le vedi, se non le, diciamo, non le vivi, se non le tocchi, se non quante volte fai una fotografia di un bel panorama che quando stavi lì ti sembrava proprio la cosa, e poi va a vedere la foto, non ti dice niente, no? Perché ovviamente non c'è l'esperienza diretta. E io penso che sia qui. E tu giustamente concludi il tuo articolo dicendo: nessun dubbio che tra altri 50 anni si ascolterà, si parlerà e si scriverà, magari non noi,
non noi.
Qualcun altro, si spera, ancora di Rock Bottom. O perlomeno, se siamo noi, che faccia un po' meno caldo, ecco, questa la voglio mettere come condizione proprio.
Ma sì, guarda, appunto, anche rispetto ai grandi quadri, alle grandi opere artistiche, che noi possiamo analizzare il tratto, l'uso del colore, la scuola, le ascendenze. Insomma, tutto quello che vuoi, ma poi alla fine, esatto, una grande opera ha quell'aspetto così insondabile e inspiegabile,
irrazionale,
che sia una grande opera. Cioè proprio il fatto che c'è qualcosa di magico, l'insieme dei colori, in questo caso l'insieme delle note, possiamo sì analizzarle, vederle così, ma poi alla fine c'è qualcosa che noi non possiamo spiegare dal punto di vista cosciente, ma soltanto, diciamo, apprezzare, in qualche modo sentire con tutto il corpo. Questo vale appunto per Guernica, ma vale anche per Rock Bottom, perché io credo che non ci sia mai stata nessuna recensione, nessun articolo che abbia osato parlare male di questo disco. Da questo punto di vista è unanimemente riconosciuto come un capolavoro, e in effetti
parlo come se fosse quasi un mondo a sé stante, no? L'abbiamo detto, esatto, dall'inizio.
Infatti, tornando agli inizi, sì, non è parte della scena di Canterbury, perché va oltre. E tant'è vero che alla fine, e questo lo scrivo sempre, non è che ha avuto seguaci questa estetica, questo mondo di Rock Bottom. Cioè, gli unici seguaci sono i dischi sempre di Robert Wyatt. Nessun altro si è avvicinato in qualche modo a quel mondo sonoro, e vuoi per la voce, vuoi per la tastiera, vuoi per quella magia che c'è quel disco, che ha quel disco,
la congiunzione astrale, se vogliamo.
Non ci sono seguaci, ecco. Questo quindi lo rende fuori da qualsiasi scuola, corrente, scena musicale. Questo
veramente è un pezzo unico, se vogliamo, cioè per qualcosa,
sì, esatto,
di
esatto.
E se vogliamo, anche se la discografia successiva di Robert Wyatt è comunque coerente e in alcuni momenti equivalente a livello di livello artistico, però anche lo stesso Robert Wyatt è come se avesse detto: vabbè, questo l'ho fatto, adesso possiamo rivolgere l'attenzione a qualche altra cosa. Insomma, ha evitato di fare le copie di questo disco.
Sì, anche gli altri dischi successivi sono, per carità, sono bellissimi dischi, ma questo è effettivamente un unicum, non ha altri esempi, diciamo, alla stessa altezza, ecco, questo non c'è dubbio, effettivamente raggiunge delle vette di un livello così alto che è diventato appunto irraggiungibile.
Ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it disquisendo con Alberto Popolla, valente musicista e esperto di musica, appassionato di musica, che ha dedicato a questo Rock Bottom, che ha appena compiuto 50 anni, un articolo di approfondimento su una webzine, Quaderni d'altri tempi, che vi consiglio di andare a leggere se questa nostra chiacchierata vi ha incuriosito. È stata proprio, diciamo, la scintilla che mi ha portato a cercare Alberto e visto che questo programma si occupa di musica di 50 anni fa, ho detto qui facciamo scopa, chi meglio di lui. Però ecco, poi su un brano ovviamente non c'era ombra di dubbio su come iniziare la nostra chiacchierata, quindi Sea Song, proprio a furor di popolo, l'abbiamo utilizzato come sigla d'apertura. Spiegami, o spiegaci per meglio dire, il motivo per il quale, senza neanche troppo pensarci, perché ho visto la tempistica dei WhatsApp con i quali ci siamo scambiati queste cose, è stato come se ci avevi già il colpo in canna, il motivo per il quale a malincuore siamo costretti a salutarci, però con questo "A Last Straw". Qual è il motivo che ti ha portato ad essere così implacabile, nel senso, della scelta?
Non lo so, per me quei due brani, quella successione di due brani, è qualcosa di inarrivabile. Ti dico anche un'altra cosa, non so se appunto lo ricordi, ma io ho un duo con Enrico De Fabritis, siamo In Progressi, nel quale abbiamo arrangiato musiche della scena di Canterbury per due fiati, abbiamo fatto Gong, Caravan, gli stessi Soft Machine. Ecco, successivamente a questo disco che pubblicammo tanti anni fa, ho provato a mettere mano a "A Last Straw", e non ci sono riuscito.
E quindi, insomma,
semplicemente non ci sono riuscito perché il brano è troppo bello e non riesco a metterci le mani.
Come lo tocchi fai guai, insomma.
Esatto, esattamente come tocco faccio guai. Non è possibile una rilettura personale di un capolavoro del genere.
E quindi il karaoke non ci interessa.
Esatto, e quindi ho dovuto lasciar perdere. E mi sono concentrato su altri brani, altri di altri dischi di Wyatt, quelli successivi a Rock Bottom. Quindi ho detto l'astro proprio perché non sono riuscito
questo precedente. Senti, volendo trovare un'ultima frase che faccia un pochettino da chiosa, o comunque insomma qualcosa che secondo te può essere una giusta conclusione di questa nostra chiacchierata riguardo questo disco, riguardo l'artista, insomma riguardo il periodo, dimmi tu, insomma.
Ma io da una parte invidio chi non ha mai ascoltato questo disco, credo siano pochissimi. Dall'altra credo che l'ho riascoltato ovviamente per scrivere il saggio, e anche a distanza di 50 anni questo disco sembra un disco nuovo, fatto adesso. Effettivamente, diciamo, di molti dischi di 50 anni fa si sente il passare
l'usura del
tempo,
certo.
Su questo disco io non riesco ad ascoltarlo, penso che sia stato inciso ora. Ancora adesso.
L'analogia con il monolite di 2001 è proprio quello.
Esattamente sì, è qualcosa veramente di...
Fuori dallo spazio e dal tempo.
Sì, suona ancora nuovo. E da questo punto di vista sono pochissimi dischi in ambito popular, ovviamente in ambito jazzistico è un po' differente, ma in ambito rock, pop, è veramente rarissimo trovare... dischi che non sentono il peso del tempo, non lo portano con sé. Questo è uno di quei pochissimi dischi che potrebbe essere stato inciso anche l'altra settimana.
Oppure tra 10 anni.
Oppure tra 10 anni, esattamente, sì, perfettamente.
Allora, ringraziando Alberto Popolla per questa sua presenza fondamentale, questa eloquente disamina dell'album Rock Bottom, che ha compiuto 50 anni la scorsa settimana, 26 luglio, giusto?
Esatto, 26 luglio del 74.
Quindi ci stiamo proprio a cecio qua dentro. Lo ringrazio, gli auguro buon proseguimento d'estate e buona vacanza.
Grazie,
perché abbiamo
grazie.
Qualcosa che ci accomuna nell'avvicinamento a questa fatidica vacanza. E quindi ascoltiamo come congedo da Rock Bottom e Last Straw, che poi è il brano che segue Sea Song nella tracklist di questo capolavoro di Robert Wyatt. Grazie ancora, Alberto.
Grazie, Fabrizio. Grazie. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.